Sono io, il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale.
RKC presenta
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
Ben ritrovati a tutti, spero stiate tutti bene. Ben ritrovati a Curatevi con le erbe. Oggi continueremo a parlare di erbe. Questa è la terza e ultima puntata, perlomeno credo, visto che la sto iniziando adesso e la seconda doveva comunque essere l'ultima, dedicata alle erbe che curano le affezioni della gola e le affezioni dei bronchi e dei polmoni. Affezioni che sono comunque relative a piccole influenze, piccole infiammazioni della gola, inizio di raffreddore che poi comunque evolve in un mal di gola. La volta scorsa abbiamo cominciato ad enumerare delle erbe che erano destinate e sono destinate oggi a comporre una tisana tipo. Prima di continuare con la nostra formulazione della tisana, io volevo ricordarvi due o tre cose, magari per le persone che non hanno potuto seguire la precedente trasmissione, volevo ricordare quali devono essere le caratteristiche di una corretta formulazione di una tisana per la gola, naturalmente per le affezioni della gola. Tutte le erbe che ho nominato in precedenza e che nominerò oggi possono essere usate, lo sottolineo, singolarmente, però noi le abbiamo volute vedere come un insieme per formulare, cioè per mettere insieme una tisana. Abbiamo visto che le caratteristiche specifiche di queste erbe devono essere varie, cioè le erbe in linea di massima adatte per il mal di gola e per le influenze che poi hanno un riferimento ai problemi della gola devono essere fondamentalmente antibatteriche, cioè devono cercare di estirpare l'infezione batterica, perché se sono semplicemente antispastiche, che è un modo più scientifico, diciamo più complicato di dire antitosse, funzionano al momento a livello di sintomo, ma vi ritrovate con il problema poche ore dopo, cioè passato l'effetto della tisana. Per farvi due esempi, una classica erba con poteri antibatterici è il timo. Abbiamo visto quanto è utile, abbiamo visto che funziona addirittura per i raffreddori che sono di tipo virale, perché il suo potere è molto vasto, cioè ha una gamma di possibilità piuttosto notevoli. Mentre come tisana antitosse classica, quelle tisanine che si fanno anche per i bambini in qualche modo, abbiamo visto il tiglio. Naturalmente se voi mettete insieme un'erba antibatterica come il timo e poi aggiungete il tiglio che ha un valore antispastico, cioè antitosse, ottenete già qualcosa di più calibrato. Le erbe per una buona tisana contro la tosse devono essere anche emollienti e fluidificanti, cioè devono cercare di debellare il catarro. Come tipici esempi, a parte il timo che si presta benissimo, abbiamo visto l'eucalipto, per cui abbiamo già un inizio di tisana. Abbiamo il timo, abbiamo l'eucalipto, abbiamo il tiglio che oltre a togliere un attimo lo spasmo della tosse è anche un sudorifero, cioè se avete la temperatura alta vi aiuterà ad abbassarla, perché abbiamo visto che la sudorazione comunque abbassa la temperatura, perlomeno la temperatura esterna del corpo. Caratteristica di queste erbe dovrebbe essere anche quella di riequilibrare le difese organiche, cioè di far sì che l'organismo si difenda meglio da ulteriori attacchi dei batteri. Per cui, più o meno in linea di massima, noi abbiamo l'altra volta nominato il timo, il tiglio, segnatele se vi interessa la tisana, timo, tiglio ed eucalipto. Questa volta ci addentreremo a descrivere delle erbe che sono meno note, anche se utilissime, e dovrebbero comunque rientrare nella formulazione di una corretta tisana contro la tosse. Un'ultimissima cosa, prima di continuare, è quella relativa al fatto che quasi tutte queste erbe, anche quelle che vi nominerò oggi, hanno capacità non soltanto antibatteriche sulla gola, ma anche sull'intestino. Per ricordarvi che da un punto di vista energetico, gola e intestino sono molto collegati, per cui se avete mal di gola, attenzione a quello che ingerite. Ultimissima cosa prima di continuare, io ve la dico adesso e può applicarsi a quasi tutte le erbe che ho nominato e che nominerò, queste erbe si trovano anche in sottoformulazione di olio essenziale, per cui se qualcuno vuole utilizzare il timo come olio essenziale o l'eucalipto sotto forma di olio essenziale, benissimo, ricordate soltanto che i dosaggi di questi oli essenziali sono piuttosto delicati, per cui fatevi consigliare, e che comunque l'effetto è molto più potente, molto più forte, per cui se non volete chiedere consiglio o se non avete la possibilità di farlo e avete l'olio essenziale in casa, utilizzatelo solamente per fare dei fomenti, cioè delle inalazioni, perché i dosaggi devono essere stati consigliati con una certa precisione. Dunque, continuiamo la nostra tisana. Abbiamo messo un pizzichino di tiglio, un pizzichino di timo, un pizzico di eucalipto e adesso aggiungiamo un pizzico di farfara. Ecco, questa nuova erba, che magari è un pochino meno nota, ha un nome molto evocativo perché si chiama Tussilago farfara. Tussilago è il nome latino di questa pianta e già vi fa capire a che cosa serve. Serve contro la tosse. È una pianta della famiglia delle composite, della stessa famiglia che accomuna per esempio le margherite, i vari tipi di margherita, e per quanto riguarda il periodo della raccolta, potete farlo se la trovate a raccolta spontanea, ma dovete farlo entro aprile. Dove trovarla? La trovate non troppo facilmente, ma non è neanche troppo difficile se camminate in luoghi sabbiosi o argillosi, è abbastanza diffusa, la riconoscete se l'avete naturalmente già vista su un atlante botanico perché ha dei bellissimi fiorellini gialli. Allora, l'utilizzo della farfara è un utilizzo molto semplice perché ha un'azione proprio specifica come sedativo ed espettorante per la tosse, per cui è una delle erbe come il timo, d'altra parte, che si possono veramente utilizzare da sole, anche se chiaramente se le mettete insieme ad altre erbe, la sinergia che ne ottenete, cioè l'insieme terapeutico che ne ottenete, è piuttosto efficace. Contiene degli elementi molto interessanti perché contiene delle mucillagini, ricordatevi che se leggete da qualche parte che la malva o l'altea, in questo caso la farfara, contengono mucillagini, significa che sono le piante ideali per la gola e per l'intestino, di nuovo l'intestino quando è infiammato. Emulsionanti, esattamente, credo di aver già fatto il paragone, come succede con il sapone. Il sapone emulsiona i grassi, queste sostanze emulsionanti emulsionano il vostro catarro se l'avete, cioè lo fanno scomparire proprio come un pezzo di sapone può far scomparire il grasso, lo sporco dalle vostre mani. Per cui è il tipo di pianta ideale da utilizzarsi quando avete un tipo di tosse che è già evoluta verso un'infiammazione dei bronchi e avete del catarro da togliere, da venire a capo. Ha una caratteristica estremamente interessante perché è una pianta ricchissima di sali minerali e voi sapete quanto sono importanti i sali minerali quando una persona è debilitata, quando una persona ha sudato molto. In particolare è molto ricca di zolfo, il che vuol dire che effettua anche un'azione depurativa sul fegato. Questo penso che quasi tutti lo sappiano, per esempio quando ci sono disturbi per la pelle, se vi ricordate la vecchia cura di zolfo che si faceva. In questo caso lo zolfo è contenuto nella pianta, per cui è già pronto ad essere assimilato in modo corretto, cioè è come se la natura l'avesse predigerito, ed è fa sì che questa pianta sia estremamente utile anche per le cure dei capelli. Allora, se desiderate utilizzarla come infuso per la vostra tosse, potete utilizzarla insieme alle altre piante che vi ho nominato e fate un'infusione di circa un quarto d'ora, oppure la utilizzate nelle dosi di un cucchiaio per tazza in un'infusione sempre di circa un quarto d'ora. Ne bevete parecchie tazze fra i pasti. Se invece desiderate utilizzarla per i vostri capelli, e in quali casi si usa? Si usa per esempio nei casi di dermatosi, quando avete una forfora molto stabile sul cuoio capelluto di cui non riuscite a liberarvi. A questo punto potete fare una sinergia con le stesse piante che vi ho nominato, cioè potete utilizzare il timo che vi ho già nominato e mettere insieme la farfara, perché il timo ha un potere antibatterico anche per il cuoio capelluto e rinforzante, e lo stesso tipo di potere che ha la farfara. Però a questo punto le mettete in dosi uguali e le dovete far bollire, cioè le mettete a freddo nell'acqua, quando l'acqua bolle le fate bollire per circa una decina di minuti e poi le lasciate in infusione anche per un quarto d'ora, 20 minuti, una mezz'ora, quanto volete a questo punto, e le filtrate e poi le potete utilizzare per lavare la testa o fare degli impacchi. Eccoci qui, allora stiamo arrivando quasi alla fine della nostra tisana. Aggiungiamo a questo punto del tasso barbasso, sembra un po' l'antro delle streghe, ma il tasso barbasso è una pianta che volgarmente viene conosciuta con il nome di verbasco ed è abbastanza facile da trovare. Io addirittura l'ho vista lungo i binari del tram a Milano. Ecco, vi sconsiglio caldamente di utilizzare il verbasco se lo sapete riconoscere, che trovate a Milano, perché continuerò a ricordare, le piante metabolizzano molto male il piombo, cioè lo trattengono, che invece noi esseri umani tendiamo a metabolizzare, per cui il nostro fegato ne risentirebbe in maniera proprio poco divertente. Ecco, il tasso barbasso o verbasco è una pianta abbastanza robusta, tutta coperta di peli, molto facilmente riconoscibile perché ha delle infiorescenze gialle molto belle, ed è una pianta grossa, una pianta che va piuttosto alta e si trova, dicevo, abbastanza facilmente, addirittura qui a Milano. Si utilizzano le parti fiorali, cioè le parti alte. Dovete effettuare la raccolta, se lo volete fare, tra giugno e settembre. Contiene nuovamente, naturalmente, visto che deve fluidificare la tosse, degli emulsionanti di eventuali processi catarrali e dei fluidificanti, oltre ad avere un leggero effetto antispastico. Per cui sia la farfara che vi ho nominato prima, sia il verbasco di cui vi sto raccontando adesso, sono delle piante che sono molto utili quando avete un bel tossone più che un'infiammazione della gola e basta, oppure se sapete che comunque il vostro piccolo mal di gola evolverà in una bella tosse. Il verbasco si può utilizzare e veniva utilizzato nell'antichità anche per quanto riguarda le coliche dell'intestino, di nuovo questo collegamento con l'intestino, e le diarree. Però in questo caso si preferisce utilizzare la radice, che normalmente non viene utilizzata per le affezioni della gola. Con la formulazione della nostra tisana ci mancano ancora due elementi, dopo comunque alla fine ve li ricorderò molto rapidamente in maniera da potervi permettere di segnarli da qualche parte se siete interessati. L'erba di cui vi voglio parlare adesso è un'erba molto particolare, ha parecchi nomi, ve li dico tutti perché sono divertenti. Il primo, nome classico, è l'erisimo. Magari parecchi di voi che hanno avuto dei problemi con la voce più che con la gola l'avranno già sentito nominare. Si chiama anche erba dei cantanti e vi lascio immaginare perché, perché proprio funziona quando avete facilmente delle raucedini, non riuscite a venirne a capo, oppure improvvisamente dovete fare un bel discorso in pubblico e vi è andata giù la voce, come si suol dire. In modo molto buffo non si chiama soltanto erisimo o erba dei cantanti, ma si chiama anche erba con cornacchia. E vi lascio anche qui immaginare il perché, questo collegamento è abbastanza divertente. È una pianta delle famiglie delle crocifere ed è abbastanza simile come aspetto alla pianta della senape, che tra l'altro appartiene alla stessa famiglia, ha piccoli fiorellini gialli. E ricordatevi che tutte le volte che sentite questo nome della famiglia, insomma delle crocifere se vi capita, questo vi può dare già un'indicazione che le piante che appartengono a questa famiglia contengono principi depurativi per il fegato. Cosa abbastanza interessante perché ricordatevi sempre che nei casi di affezioni febbrili depurare il fegato è una cosa molto utile perché in qualche modo fa sì che l'organismo reagisca meglio all'infezione anche se è un'infezione batterico-virale. Questa pianta è abbastanza diffusa, si trova lungo le strade, lungo i muriccioli, è una pianta che ha bisogno in qualche modo di terreni piuttosto secchi e viene raccolta, si raccoglie l'intera pianta tra maggio e giugno. È un ottimo espettorante di nuovo ed è a questo punto, visto che contiene comunque dei principi solforati, dello zolfo sotto qualche aspetto, è una pianta che contiene dei principi antisettici e antibatterici piuttosto notevole. Contiene addirittura, dicevo, dell'olio essenziale solforato che assomiglia moltissimo come principio batterico, principio attivo, a quello dell'aglio, che però appartiene a un'altra famiglia. Questo collegamento ve lo faccio per farvi capire che tipo di potere depurativo ha l'erisimo, cioè un potere depurativo molto forte. Tutti sapete, credo, che l'aglio ha poteri antibatterici e depurativi piuttosto notevoli, al punto tale che c'è qualcuno che ha divulgato questa ricetta, d'altra parte molto utile, che è quella di far bollire uno spicchio d'aglio, mezzo spicchio d'aglio nel latte e prenderlo nei casi di affezione della gola. Io non ve lo consiglio a livello personale perché il sapore è piuttosto sgradevole, però di fatto è molto molto utile perché il latte è un emolliente e l'aglio contiene proprio degli oli essenziali solforati che si sposano piuttosto bene con il latte e ottengono degli effetti antibatterici oltre che emollienti notevolissimi. Come vi consiglio di utilizzare l'erisimo? Vi consiglio di utilizzarlo o in sinergia con le altre piante, come dicevo, oppure vi consiglio di utilizzarlo anche da solo nel caso voi abbiate degli improvvisi abbassamenti di voce. Ogni qualvolta la vostra laringe o la vostra faringe sono in particolare stato di sofferenza. Potete di nuovo fare un infuso, sono tutte piante che si usano in infusione, non si fanno bollire. L'infuso è solito, un quarto d'ora, e le dosi sono le solite, un cucchiaio da tavola per una tazza da tè di acqua. Notevole l'effetto antispastico non solo sulla gola, dicevo, ma nel caso di tosse, ma anche nel caso, disgraziatamente, abbiate una colica intestinale. Ecco di nuovo questo collegamento con l'intestino. Va bene l'erisimo, ricordate di tenerne un po' in casa perché può essere proprio l'SOS dell'ultimo minuto. Se dovesse capitare una colica di fegato, fate un forte infuso di erisimo e qualcosa riuscirete ad ottenere, cioè i dolori dovrebbero placarsi abbastanza bene. Ancora meglio funziona nel caso abbiate una colica intestinale in senso più stretto. Utilizzatene in questo caso qualche tazza in tempi ravvicinati, cioè nel giro di un'ora cercate di assumere almeno 3 o 4 tazze. Ultimissima pianta è la grindelia, altro nome particolarmente esotico, in realtà si tratta di una pianta esotica, di cui si utilizzano le sommità fiorite, e una di quelle piante, avevo scordato di dirvi che il tussilago o la tussilago farfara è molto utile, visto che ha un effetto antispastico per la tosse, è molto utile anche assunto a gocce, nel senso che vi viene un accesso di tosse, voi potete utilizzarlo prendendo un certo numero di gocce, secondo la formulazione del prodotto, di tussilago. La grindelia è una delle piante, tra quelle che vi ho nominato, tra le più adatte ad essere utilizzata a gocce, anche se potete benissimo aggiungerla alla vostra tisana o utilizzarla da sola. Funziona proprio in modo particolarissimo per le tossi grosse, cioè quando c'è una grossissima tosse, che a questo punto va un po' per conto suo, nel senso che l'infiammazione o il livello di catarro non è così grosso da giustificare il tossone che avete, ma a questo punto si è innescato uno stimolo nervoso, un po' come succede per la pertosse. E questa pianta è utilissima nel caso che i vostri bimbi, o magari anche gli adulti, purtroppo, abbiano la pertosse. Cioè è proprio la pianta da usare per le tossi anche secche e soprattutto tossi stizzosissime, spastiche, che non si riescono a fermare in nessun modo. Al punto tale che va bene anche per quelle tossi molto più gravi, purtroppo, che affliggono i cardiopati. Quando il cuore ha dei problemi abbastanza grossi, a questo punto può instaurarsi una forma di tosse che può essere placata, se non guarita, con l'utilizzo costante di tazze di grindelia. Come preparare la tazza di infuso di grindelia? Lo faccio molto rapidamente perché il sistema è il solito: 15 minuti di infusione, un cucchiaio da tavola per tazza da tè di acqua, più tazze fra i pasti. Vi ricordo che, di nuovo, questa pianta ha un effetto antispastico sull'intestino, particolarmente per gli spasmi al piloro, quando avete dei problemi digestivi abbastanza forti, e per le coliche intestinali in generale. Per cui questo collegamento fra gola e intestino l'abbiamo praticamente trovato sempre. Facciamo molto rapidamente un riassunto delle erbe di cui abbiamo parlato. Nella vostra tisana metterete dei pizzichi, cioè dei quantitativi uguali, mezzo cucchiaino da caffè per intendersi, di timo, di tiglio, di eucalipto, di tussilago farfara, di tasso barbasso o verbasco, ripeto, di tasso barbasso, è difficilissimo, o verbasco, di grindelia, e di erisimo o di erba dei cantanti. Qualunque di queste erbe può essere tolta senza grossi squilibri per quanto riguarda la tisana, però se ce le mettete tutte ottenete veramente una miscela utilissima per venire a capo di parecchi tipi di tosse, quasi tutti o tutti, quelli con catarro, quelli di tipo secco e quelli spastici. Molto brevemente, per finire questa trasmissione, introduco un argomento che ci allontana dalle erbe. Voi sapete che le erbe sono in qualche modo il mio mestiere, però c'è anche dell'altro e questi elementi di tipo naturale sono estremamente utili. Ne parleremo molto brevemente perché saranno l'oggetto di una nuova trasmissione, e si tratta degli oligoelementi, cioè di tracce di elementi minerali che ci sono nel nostro organismo, che funzionano da catalizzatori per i processi organici e che possono avere dei risultati notevolissimi, in questo caso specifico in cui ne stiamo parlando, per rinforzare le nostre difese organiche nel caso prendiamo una tosse, cioè ci viene un'influenza o un'infezione di tipo batterico, poi recidiviamo e continuiamo a recidivare nonostante le cure che portiamo avanti. Allora si tratta di rinforzare il sistema immunitario. Molto rapidamente vi nomino due di questi oligoelementi, vi potranno stupire un pochino ma sono utilissimi. Ricordate sempre che i minerali traccia nel nostro organismo si devono assumere in forma omeopatica, cioè in forma molto molto limitata, comunque ne parleremo meglio in futuro, questo è solo un accenno. D'altra parte li trovate praticamente in commercio solo in forma omeopatica. L'accenno di cui voglio fare oggi è il primo all'argento e il secondo all'oro. Allora, parlavamo, mi sono lasciata prendere un po' dall'entusiasmo, ho parlato dell'argento e subito automaticamente mi è venuto in mente l'oro. L'oro può avere un buon effetto rivitalizzante in generale, ma quello di cui voglio parlare adesso è il rame. Cominciamo comunque dall'argento. L'argento ha un effetto antibatterico, cioè può vicariare addirittura l'antibiotico, cioè voi avete fatto una cura di antibiotico che non ha dato i risultati voluti o non a sufficienza, a un certo punto dovete comunque smettere di prenderlo perché ha degli effetti collaterali. Potete continuare con dell'argento in forma omeopatica. Per chi segue queste trasmissioni e segue questa radio, dirò per curiosità che l'argento si usa da tempi veramente immemorabili nella medicina Ayurveda. Nella medicina Ayurveda si chiama raupia, se lo pronuncio bene, e viene utilizzato in forma estremamente elaborata. Vi racconto brevemente cosa fanno con l'argento, ed è molto breve perché ci sarebbero 10 pagine da raccontare. Comunque viene purificato l'argento con il fuoco prima, poi con il burro, con l'urina di mucca. Ricordate sempre questi collegamenti: burro, urina di mucca e fuoco vengono sempre messi insieme nella depurazione degli elementi. Poi viene filtrato attraverso un particolare tipo di aceto da alcune erbe, viene di nuovo cotto in un modo molto particolare, cioè questo metallo viene messo in un forno che è fatto di argilla e cotto al sole. In genere viene anche interrato. Ci sono giorni e giorni di elaborazione. A questo punto, al posto dell'argento, c'è un metallo che è simile all'argento, che è assimilabile dall'organismo e che ha degli effetti terapeutici notevolissimi. In Occidente noi le usiamo sotto forma, dicevo, omeopatica e colloidale. Otteniamo più o meno gli stessi effetti in linea di massima, anche se sono meno profondi, più superficiali. Stesso tipo di procedimento viene usato nella medicina Ayurveda per il rame, dicevo, che si chiama tamra, di nuovo spero di pronunciarlo bene. Il rame si trova anche in natura, molto più facilmente dell'argento, si trova per esempio nei carciofi, nelle barbabietole e nei porri. Ha un effetto depurativo straordinario, per cui a questo punto le difese organiche vengono esaltate. E ricordatevi che non solo favorisce l'utilizzo della vitamina C, che è molto utile come assunzione in questo periodo, ma favorisce l'utilizzazione dell'ossigeno, per cui persone che respirano male, se hanno giusti quantitativi, corretti quantitativi di rame nel sangue, riusciranno a respirare molto meglio, perché il rame lavora in connessione con il ferro, che come in genere si sa abbastanza così comunemente, è alla base dell'emoglobina, della captazione di ossigeno da parte del nostro sangue. Con questo abbiamo fatto proprio un accenno rapidissimo a quelle che sono le strategie generali per evitare di raffreddarci, di prendere ancora delle influenze o dei mal di gola. Abbiamo visto la vitamina C, abbiamo visto la propolis, abbiamo visto questi ultimi due elementi che sono minerali traccia, uno l'argento e l'altro il rame. Ricordatevi che volevo semplicemente sottolineare che l'effetto antibatterico dell'argento è veramente notevolissimo, perché non soltanto utilizzato nella medicina Ayurveda, ma addirittura l'Istituto Pasteur, visto che noi magari abbiamo bisogno di prove scientifiche, è stata provata la proprietà antibatterica dell'argento. Mi auguro di avervi dato delle indicazioni sufficienti per prevenire il mal di gola e per curarlo nel caso venisse. Ringrazio tutti quanti mi hanno scritto fino adesso e vorrei però incoraggiarvi a scrivere portandomi dei problemi specifici, nel senso che mi è molto utile se mi scrivete una lettera con un problema specifico che io posso trattare durante la trasmissione. Con questo vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta.
RKC vi ha presentato
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.